Dunque, allora, primo punto, in realtà nessuno crede davvero che la Svizzera sia una confederazione. Loro se lo dicono, ce l'hanno ancora scritto, anche perché se prendessimo sul serio, per esempio, se l'ONU dovesse prendere sul serio che la Svizzera è una confederazione, dovrebbe dargli una ventina di voti, cioè tanti quanti sono i cantoni, perché allora gli stati sovrani sarebbero i cantoni, mentre più di un voto non glielo danno. E in realtà quello è proprio, cioè, la Costituzione conserva la parola confederazione di quando erano molto divisi in cantoni. Poi c'è stato un processo di federalizzazione, esattamente con gli Stati Uniti d'America, per cui le decisioni rilevanti sono
passando attraverso la guerra civile.
Anche lì, passando attraverso qualche piccolo problemino, passando attraverso la guerra civile, diciamo, loro poi l'hanno risolta così, che le decisioni più importanti sono federali. Le cose proprio minime di governo che si possono prendere d'accordo le prende il governo, e quindi le prende il direttorio, che è una grande coalizione permanente obbligata. Dove non riusciamo ad andare d'accordo si fa un referendum, li risolviamo per via federale attraverso il referendum. Questo è il modo poi concreto di funzionamento. Però appunto questo vuol dire che c'è un patto federale, perché tu lì poi il referendum, quello costituzionale, a maggioranza degli elettori e maggioranza dei cantoni, quindi c'è ancora questo elemento originario, no? Però le decisioni più importanti vengono prese in questo modo, per cui appunto per noi in qualche modo l'Unione Europea, la Confederazione ce l'abbiamo già, il problema di fare il salto con chi vuole a una federazione. Sì, dunque noi abbiamo una serie di problemi con questi paesi dell'est. Fra l'altro io conosco qualche elettrice dei fratelli Kaczynski, perché io ho sia la mia Golf che la badante di mia mamma che sono elettrici dei fratelli Kaczynski, che dice che loro votano, che io gli ho posto questo problema, ma ci avevate questo Tusk, il PIL cresce, fa l'integrazione europea, cosa c'è di meglio? Eh sì, ma i russi ci hanno abbattuto l'aereo con Kaczynski, nessuno lo ammette, c'è una trama internazionale e noi gliela facciamo pagare e votiamo il fratello. C'è questo senso vittimistico, no, perché io l'ho capito per questo, perché sono due persone molto ragionevoli, cioè, mi hanno proprio teorizzato questo, ci hanno abbattuto l'aereo, noi votiamo per il fratello. C'è questo elemento di, è tutto un po' da paranoia antirussa, cui io accetto l'integrazione, ma fondamentalmente perché mi voglio difendere meglio dalla Russia, c'è una motivazione in negativo. E anche l'idea di fare un livello di integrazione politica, cioè, ma come, noi eravamo sotto l'URSS, le democrazie popolari non contavano niente, abbiamo ripreso la sovranità e ce la fate perdere. E quindi, cioè, lì ci sono elementi culturali che prima di riuscire a riassorbirli non è uno scherzo. Poi il problema è che volere o volare, mentre alcuni paesi europei avevano avuto una vita democratica prima di periodi, cioè, noi in fin dei conti, a noi sembra tanto, ma il fascismo è durato 20 anni, mica di più. Se tu hai un paese in cui hai avuto una decina d'anni in un regime parafascista come quello di Pilsudski, cioè, poi possiamo nobilitare, che 50 anni di democrazia popolare, c'hai cioè 60 anni di cesura democratica, non è mica facile far passare l'idea che chi vince le elezioni non può prendersi tutto, anche la Corte Costituzionale. Cioè, questo vale per la Polonia, vale per l'Ungheria, cioè, già è diverso per la Cecoslovacchia, che aveva avuto una vita democratica intensa prima della democrazia popolare. Però cioè, se hai avuto sia il fascismo che il comunismo, 60 anni senza democrazia, bene o male nelle mentalità queste cose pesano, non ci sono soluzioni tanto semplice. La speranza è che una volta che tu scateni un meccanismo di integrazione politica, qualcuno di questi paesi poi te li trascini e rientrano nei parametri. Però è una sfida politica, non è che ci abbiamo l'esito assicurato. Cioè, se vediamo soprattutto l'Ungheria più che la Polonia, indubbiamente la situazione è molto preoccupante, nessuno sa bene come uscirne. Le hanno provate varie, cioè, il Partito Popolare Europeo si era preso in casa, oltre che Berlusconi, diciamo che anche Orban, cioè, paragonato a Orban, già Berlusconi, cioè, ci dovremmo lamentare di meno, no? Quantomeno perché c'erano delle cose che l'hanno frenato ulteriormente. Loro hanno pensato che integrandolo potessero governarlo, non ci sono riusciti. Quindi non si sa mai che cosa fare, perché se li lasci fuori pensi che agiscano male perché li lasci fuori, che è un po' il problema appunto della Turchia, no? Se cerchi di metterteli dentro, come Mario Popolare si è preso Orban, comunque non ha funzionato. Quindi è un problemino. Il problema delle, secondo me non è un problema di riunioni, di intensità di riunioni. Anzitutto i ministri, diciamo, il maggiore comunque livello di integrazione che abbiamo realizzato ha declassato il ruolo dei ministri degli esteri. Ormai i ministri degli esteri nei governi europei contano relativamente poco, perché la politica europea è diventata a tutti gli effetti politica interna. Infatti i ministri degli esteri non si uniscono perché non hanno niente da dire, nel senso che la politica europea la fa in Italia, e da qualche anno, dal governo Monti, questo è indicativo, le competenze politiche europee sono tutte a Palazzo Chigi, non sono più al ministro degli esteri. Prima il ministro Moavero, ora Gozzi, stanno stabilmente a Palazzo Chigi, fondamentalmente perché chi ha la delega per gli affari europei prepara le riunioni del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia. Il link con l'Europa sono le presidenze del Consiglio e il Ministero dell'Economia, non c'entra per niente il Ministero degli Esteri, fa la politica fuori. Giustamente abbiamo fatto una legge sulla cooperazione perché si occupa di quella roba lì, ma il Ministero degli Esteri sulle cose europee non controlla più niente, nessuna parte. In tutti i governi europei il numero uno è il Presidente del Consiglio, il numero due è il Ministero dell'Economia, tutti gli altri sono ministri. Cioè, il ministro degli esteri, ormai fare il ministro degli esteri è il ministro della cooperazione, il ministro degli esteri. Questo, al di là della sostanza, il ministro degli esteri è un ministro di cooperazione. Anche se noi li facciamo riunire di più, resta il fatto che ognuno risponde al suo governo. E la constituency, dove uno prende i voti, è la sua. Quindi si riuniscono e ognuno deve uscire dicendo ai suoi elettori che ha portato a casa dei risultati importanti per la Germania o per l'Italia, non per l'Europa. Fin tanto che noi non ci abbiamo, diciamo, il ministro economico europeo, il ministro economico europeo col suo budget, non che controlla i budget degli stati nazionali più di tanto, perché altrimenti appunto è uno che deve fare la parte del cattivo, deve essere uno che fa politiche europee. Quindi il problema non è fare riunire quelli che rappresentano i governi nazionali, ma dare vita a quelli che rappresentano la constituency europea, che altrimenti non ne usciamo vivi, mi sembra. Quindi l'Unione Europea ha determinato alcuni effetti, prima nelle gerarchie interne dei governi, poi ha determinato degli effetti anche sulla distribuzione di competenze interne. Perché quando si fece il titolo quinto nel 2001, al di là del problema che non c'era il Senato e quindi tutto si è scaricato sulla Corte, che è un problema, cioè, detta così sembrerebbe solo un problema interno, il problema è che essendo comunque cresciuto il livello di integrazione, gli Stati hanno visto mangiate buona parte delle loro competenze dall'Unione Europea, perché i governi si legittimano a livello nazionale, ma le politiche sono europeizzate. Cioè la politics è nazionale, dove prendi i voti? La politics, cioè dove prendi i voti è a livello nazionale, dove si decidono le cose, le policies è a livello europeo, cioè questa schizofrenia, no? Questo spiega anche i populisti, perché i populisti si arrabbiano con i governi nazionali di cose che i governi nazionali su cui prendono i voti però non decidono, quindi è facile scaricare la panica contro di loro. Allora, di tutto quell'elenco di competenze esclusive che c'è nel 117 titolo quinto, in realtà se voi scorrete l'elenco, un 80% di quella roba attribuita come competenza esclusiva dello Stato se l'è mangiata tutta l'Unione Europea. Lo Stato nazionale, per fare qualcosa, cosa ha dovuto fare? Ha dovuto prendersi una parte delle cose che secondo il titolo quinto sarebbero state delle regioni, perché altrimenti che faceva lo Stato nazionale? Quindi, diciamo, oltre che dalla giurisprudenza della Corte, questa roba è stata cambiata un po' dappertutto, regioni e enti locali hanno avuto una compressione derivata da questo meccanismo in cui l'Unione Europea si mangia le competenze statali, lo Stato per giustificare qualcosa deve mangiarsi quelle regionali. È un meccanismo, oltre al fatto che le regioni, per come abbiamo selezionato in parte la classe politica, non erano in grado di gestirsi buona parte delle competenze, e per il modo anche con cui, cioè, a proposito di voti preferenza, se guardiamo i casi di scandali, proprio il fatto che i voti preferenza regionale in alcune regioni che hanno come circoscrizione la provincia, soprattutto la provincia capoluogo, come anche a Milano, le campagne elettorali per essere eletto alla regione costano mostruosamente, quindi poi devi gonfiare i rimborsi dei gruppi consigliari, quindi e perdi il tempo in cose di micro azioni per riuscire a ripagare la campagna elettorale, per cui ci sono anche dei problemi di incongruenza tra come noi abbiamo disegnato l'elenco di competenze di titolo quinto e il modo con cui eleggiamo i consiglieri regionali. Comunque, al di là di questo, c'è stato questo meccanismo di gioco in cui l'Europa si è mangiata buona parte delle competenze statali e lo Stato in qualche modo si è rivalso sulle regioni. E anche, diciamo, tutta questa retorica in parte legittima che ritroviamo anche qui nella riforma costituzionale sul ruolo di controllo dei parlamenti nazionali sul governo, non c'è nessun controllo, cioè nel senso che siccome tutto è intergovernativo, per carità, è una cosa molto positiva che i capi dei governi, compreso il nostro, vadano regolarmente in Parlamento prima dei vertici europei, cioè noi da qualche anno siamo sicuri che i Presidenti del Consiglio, che in genere non andavano mai in Parlamento, ci vanno almeno una volta ogni 6 mesi prima del vertice europeo per spiegare che cosa farà il governo in Parlamento, ma non è una forma di controllo però del Parlamento, è una platea in cui il Parlamento e l'opinione pubblica, giustamente c'è un meccanismo di trasparenza per cui si scopre che cosa la posizione negoziale del governo. Però tutta questa rete varia retorica su cui anche alcuni miei colleghi insistono, esistono degli organismi, la COSAC, si riuniscono rappresentanti dei parlamenti, speculamente, tutte cose, cioè, molto utili a fare dei viaggi a Bruxelles dei nostri funzionari parlamentari, ma non servono letteralmente a nulla, perché la logica intergovernativa è ferrea e tu casomai usi il rapporto col tuo Parlamento per rafforzarti nella tua trattativa. Io sono venuto qui con un mandato del mio Parlamento e io sono legittimato dal mio Parlamento su un mandato specifico, per cui io devo uscire di qui che abbiamo preso insieme a 28 all'unanimità delle cose non contrarie a quello che mi ha fatto uscire il mio Parlamento. Quindi per certi versi questo controllo parlamentare diventa un meccanismo ancora più contorto nel far prendere decisioni, perché è un elemento con cui ciascun Presidente del Consiglio rafforza la sua posizione negoziale al tavolo europeo per dire: io rappresento i miei che mi hanno votato, ma così non ne usciamo più. Perché il problema non è il controllo di ciascun Parlamento sul suo governo, ma il problema è di avere la sede europea che decide, e quindi il controllo casomai del Parlamento europeo sul governo europeo. Quindi secondo me questo resta il problema molto serio, col problema che i tempi della politica, anche la politica europea e anche il tempo delle elezioni francesi, non coincidono con i tempi delle emergenze, che la situazione migrazioni richiederebbe qualche intervento di stabilizzazione, ma la Francia è sotto campagna elettorale già, fa un intervento di stabilizzazione, in Libia, con il rischio che gli muoia della gente. Cioè, oltre ai problemi dello status di rifugiato europeo, per cui diciamo qui veramente noi abbiamo dei tempi della politica che non coincidono con i tempi delle emergenze, per cui la cosa ci dovrebbe preoccupare per certi versi più di quanto non ci preoccupi la crisi delle borse, che è anche un addentellato di questi problemi dell'assenza dell'autorità decisionale europea credibile.